Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2014 di Banca Generali. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Giuliana Pagliari, Investor Relations Officer di Banca Generali. Dottoressa Pagliari, prego.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conference call di Banca Generali. Oggi rivedremo i risultati del primo trimestre. È qui con me il dottor Pier Mario Motta, che è amministratore delegato e direttore generale della banca, che illustrerà i risultati e alla fine prenderà le vostre domande insieme al dottor Stefano Grassi, il CFO di Banca Generali. Darei subito la parola al dottor Motta.
Grazie Giuliana, buon pomeriggio a tutti. Prima di cominciare ad illustrarvi, seguendo il documento che avete potuto vedere sul nostro sito, la partenza del 2014, indubbiamente una partenza che ci dà grande soddisfazione, soprattutto ci dà grande confidenza sul prosieguo dell'anno, è l'occasione per salutare ufficialmente in conference call dopo i risultati il collega dottor Stefano Grassi, che in qualità ormai da alcuni mesi di CFO della banca ci accompagnerà in questi appuntamenti e allo stesso momento anche l'occasione per salutare davanti a voi il dottor Fancel, che è andato ad occupare il ruolo di CFO in Generali Italia, al quale facciamo tantissimi auguri e diamo anche un grande ringraziamento per quanto ha fatto nella sua permanenza in Banca Generali, dove è stato indubbiamente un grandissimo e validissimo collaboratore. Eccellente partenza nel 2014, i profitti sono a circa 39 milioni, 38 milioni 900 mila per l'esattezza, con una crescita del 10% sul già eccellente primo quarto del 2013, è l'ottavo trimestre consecutivo in cui gli utili salgono, utili che saranno, lo vedremo tra poco, dipendono in buona parte da un eccellente andamento del core business. Dati che sono accompagnati anche da un rapporto di cost income che è ai minimi storici per quel che riguarda la banca Generali e la conseguenza logica di questi due fatti, un rafforzamento ulteriore sia del patrimonio netto che dell'excess capital e dei vari indicatori, vari ratios di patrimonio. Prima di entrarci nello sviluppo del conto economico, un'apertura sui dati dei primi quattro mesi legati a uno degli indicatori più importanti per il nostro settore, quello della raccolta netta. Abbiamo superato nei primi quattro mesi il miliardo di assets, l'abbiamo superato anche comparato ai primi quattro mesi legati all'anno scorso, che avevano visto 861 milioni, rispetto alla media degli ultimi 6 anni di circa 600 milioni, indubbiamente è un dato che quasi va a raddoppiarsi, quindi indubbiamente anche questo ci dà grande stimoli per il prosieguo dell'anno. A pagina 5 il dettaglio del conto economico, ma come d'abitudine lo facciamo attraverso rino per rino e quindi vi porto a pagina 6, dove andiamo a sviluppare, a vedere immediatamente l'andamento delle margin fees, che sono cresciute del 4% rispetto all'ultimo quarter del 2013 e del 19% rispetto a un anno fa. Il peso rispetto agli assets, che stanno anche quelli crescendo in misura significativa, comunque vedono una crescita a 1.12 percentuale, così come uno delle parti che più ci interessa illustrare, soprattutto più ci dà soddisfazione, è la crescita costante che vedete quarto dopo quarto, mostra come il nostro core business si vada a consolidare, quindi le nostre azioni commerciali si concretizzino poi in bottom line, in conto economico. Dicevo, una crescita del 4%, se la guardiamo rispetto all'ultimo quarter del 2011, una crescita del 41% costante trimestre dopo trimestre. A pagina 7 una spaccatura sulle gross fees da 100 a 108, con una concentrazione, come visto precedentemente, sulle management. Abbiamo una riduzione per quanto riguarda questo trimestre legato alle performance lì, indubbiamente i mercati non ci hanno dato la possibilità di performare, o meglio, era stato un anno particolarmente interessante comparato al primo Q dell'anno scorso. Sostanzialmente invariate le banking fees, anche se stiamo crescendo per numero di clienti, stiamo crescendo per numero di aperture conti, quindi questo nel tempo ci darà ulteriori soddisfazioni. Anche in questo caso la comparazione con il primo Q 2013, un trimestre di grande attività e fermento sul trading, ci mette appunto in condizione di avere un dato molto simile. L'unica piccola differenza la trovate sulle front fees, che sono passate da 8 milioni e 2 a 5 milioni e 7. Vedrete però questo dato che si compenserà nel secondo trimestre, in quanto noi tradizionalmente a inizio anno collochiamo un'obbligazione strutturata. Quest'anno, per una serie di motivi dipendenti dal mercato, non avevamo trovato le condizioni ottimali per poterle proporre. L'abbiamo poi fatto nel mese di aprile, quindi questa diminuzione di front verrà compensata sicuramente nel secondo trimestre. Passerei ad analizzare il net interest income, che indubbiamente è un tema che ha tutta la nostra attenzione, soprattutto in uno scenario di tassi bassi, sicuramente per la fortuna del paese rispetto al mondo si sono ancora ulteriormente ridotti. Questo naturalmente ci fa porre sempre più attenzione nella gestione del nostro portafoglio di proprietà. Non toccherò ancora, perché ormai 3 anni che ne parliamo, il tema legato al TLTRO, che andrà a esaurirsi poi con l'inizio del prossimo anno e rimarrà poi costante trimestre dopo trimestre. Riusciamo a mantenere, anche comparato al quarto Q 2013, un buon livello di net interest income. Diciamo che ci sono dei temi molto profondi nella nostra strategia, che prevedono di mantenere comunque duration bassa, in quanto non vogliamo, maturity bassa, in quanto su questi tassi non vogliamo andare a prenderci eventuali rischi di cambiamento di scenario, quindi di essere poi bloccati con portafogli particolarmente lunghi. Quindi cercheremo tatticamente di trovare delle occasioni per cui riuscire a mantenere comunque un buon livello di margini di interessi. Ci aiuta in questo anche la parte finanziamenti, la parte lending, che cominciata 2 anni fa e sviluppata 2 anni fa con crescite di circa 250-300 milioni per anno, proseguirà nel corso del 2014. Vedete che nel primo trimestre abbiamo realizzato 63 milioni di nuovi prestiti contro 80 milioni di nuove garanzie, e che ormai partecipa al net interest income per circa il 15% del totale e il 22% del core. A pagina 9 vediamo una modalità un po' nuova, lo spaccato di quanto è accaduto. Quindi, in sintesi, comparato al primo Q del 2013, 33 milioni di margine di interesse contro i 28 di quest'anno, e abbiamo detto, così come le gross commission che abbiamo già analizzato, performance fee in riduzione, le fee expenses che naturalmente sono la conseguenza dell'andamento delle commission, e una opportunità tattica che abbiamo voluto e potuto cogliere grazie alla consistenza del nostro portafoglio, dove abbiamo realizzato dei profitti di circa 18 milioni, riuscendo a cogliere opportunità legate alla riduzione degli spread. Come ben sapete, noi siamo sempre stati molto confidenti sul debito italiano, non siamo stati tra coloro i quali hanno alleggerito il portafoglio uscendo dal debito italiano nel 2011, ma anzi abbiamo dato fiducia, e oggi all'interno del nostro portafoglio c'è indubbiamente del margine. Diciamo che anche che tatticamente abbiamo colto le plusvalenze, ma abbiamo riposizionato su titoli di analoga durata e di analoga provenienza, e conseguentemente mantenendo, riuscendo a mantenere il margine di interesse anche per futuro, quindi operazioni che non vanno a ridurre le aspettative di rendimento o perlomeno non in maniera significativa per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Così, un incremento assolutamente marginale, probabilmente anche inferiore alle aspettative che vedevamo nei report, nei vostri report, sostanzialmente invariati i costi del personale e invariati anche i costi legati al G&A dovuti a questo leggero incremento al fatto che abbiamo cominciato a spesare gli investimenti fatti per quel che riguarda gli sviluppi sia delle piattaforme che di tutta la parte tecnologica. Evidentemente l'impatto sul conto economico, visto i temi di ammortamento, è parziale, quindi vi tranquillizziamo sul fatto che stiamo continuando ad investire e qui state vedendo l'impatto. Poi se vorrete gli approfondimenti, dottor Grassi è a vostra disposizione. A pagina 11 la sintesi nell'indicatore di profittabilità sulle masse, che vediamo all'1,80%, dove nella sostanza scende dallo 0,16 allo 0,10 per quel che riguarda performance fee, ma abbiamo detto l'andamento di questi primi mesi di mercato, e nella sostanza la somma di recurring e interest margin che ci vede a un livello dell'1,70. Cost income ratio in forte riduzione dal 55% del 2011 al circa 37% nel primo Q 2014. Dati di capitale, patrimonio 528 milioni, excess capital a 154 e gli indicatori in ulteriore crescita, Tier 1 al 14,4 e il TCR a 15%, quindi indubbiamente non poteva essere diversamente, visto l'ulteriore consolidarsi attraverso un utile netto, indubbiamente di questa rilevanza. Qualche dato legato all'andamento commerciale e alla produzione nonché al reclutamento. I dati del 2013, siamo a pagina 14, di masse di risparmio gestito sono state pari a 2 miliardi e 7, così come la raccolta netta 2 miliardi e 2, siamo assolutamente in linea per quel che riguarda la parte gestita e siamo assolutamente in linea, se non sopravanziamo, nella parte netta, tant'è che alzeremo il target dato a inizio anno pari a 1 miliardo e 6 per il 2014 di raccolta netta del 25%, che sarà quindi da 1 miliardo e 6 a 2 miliardi. Ci piace risottolineare, credo che sia importante nella valutazione della banca, la qualità della rete. È una costante ormai da un certo numero di anni, la nostra rete performa a una velocità circa doppia del resto del sistema e lo potete vedere a pagina 15, la raccolta netta vede un pro capite per promotore finanziario di 544 mila euro contro una media di settore di 252 mila, tenendo conto anche dell'eccellente performance di Azimut e tenendo conto che noi diamo come sempre dati assoreti, all'interno dei quali ci sono solo operazioni retail, e non abbiamo fatto nessuna campagna né di pronti termine a tasse agevolato, di iniziative specifiche per accelerare la raccolta. È tutta la raccolta che è venuta attraverso modalità ordinarie senza costi aggiuntivi per svilupparne e per accelerarne il senso. Lo stesso dico per il risparmio gestito, con un incremento di circa 3 volte rispetto alla media di settore e anche in questo caso in condizioni clientela retail e in condizioni normali, senza particolari incentivazioni se non quelle tradizionali che conoscete e vi abbiamo illustrato in più occasioni. Pagina 17, ribadiamo il patrimonio pro capite di Banca Generali che ci vede, nonostante siamo una tra le realtà più giovani del mercato con oltre 20 milioni di pro capite, circa una volta e mezza il mercato, ma lasciando alle spalle, come abbiamo già avuto modo di dire, in realtà che opera sul mercato da oltre 50-60 anni, quindi hanno avuto modo di consolidare la propria rete, i propri patrimoni con almeno 30-40 anni più di Banca Generali. Pagina 18, la diversificazione degli asset, solo per dire che abbiamo superato i 30 billion, e quindi grande soddisfazione per questo numero rotondo, ma che per noi era un importante obiettivo anche psicologico da raggiungere, dichiarato fino ai tempi dell'IPO, quindi nel 2006, quindi soddisfazione, così credo come possa dare un po' soddisfazione a tutti quelli che osservano l'andamento di Banca Generali, sia la diversificazione di patrimonio, dove si vede una crescita di 3 billion sulla parte gestita, che porta da 71 a 73% la parte di asset gestiti contro 27 di prodotti bancari, di depositi titoli, e questa percentuale naturalmente mantiene questo rapporto anche perché continuiamo a raccogliere masse nuove, e come sapete il nostro modo di crescere è raccogliamo prevalentemente trasferendo dossier titoli, rianalizzando la qualità del portafoglio e trasformando in asset gestiti. Quindi la grossa raccolta fa crescere il serbatoio dei banking products, e l'abilità della nostra rete trasforma verso qualità attraverso la consulenza in prodotti gestiti più utili ai bisogni dei nostri clienti. A pagina 19 vogliamo raccontare quello che speriamo sarà un'altra storia di successo di Banca Generali. Come sapete, il 28 di febbraio lanciamo BG Stile Libero. Sono passati solo 2 mesi e abbiamo già raccolto su questo prodotto una Unilink innovativa, che ovviamente mette questo servizio tra i prodotti di vertice dell'offerta, credo, dell'intero sistema, 341 milioni, con una diversificazione che è importante sicuramente per i clienti, anche per la diversificazione sottostante, ma indubbiamente anche per il nostro conto economico, perché vedete che dei 341 milioni collocati, questo è dato reale, 10% sono ramo primo, quindi fondi interni di ramo primo, 20% è una diversificazione su fondi collocati di terze parti, sia ETF, SICAV, fondi tradizionali, e il 70% nei prodotti del nostro core business BG Selection, e BG Selection, un prodotto ovviamente molto ben diversificato, molto utile alle esigenze dei clienti, ma anche molto interessante per i nostri clienti. Uno spaccato, giusto per darvi un aggiornamento anche sui prodotti core, è un tema che è ricorrente nelle nostre presentazioni. Quarto su quarto, trimestre su trimestre, siamo passati da 5 miliardi e 600 milioni a 6 miliardi e 800 milioni, quindi il 21%, che in termini assoluti vuol dire essere cresciuti di 1 miliardo e 200 milioni in un anno, quindi riteniamo un dato molto importante. E sulla parte destra della slide la diversificazione, vedete che il 53% di questi 6 miliardi e 8 sono in fondi flessibili, il 17% in equity e così via, il 16% in equity global e tematici e quant'altro, quindi anche uno spaccato di quello che è il nostro portafoglio, che se vorrete siamo a disposizione. Vado mi avvicino alle ultime slide, dove vedete l'andamento del reclutamento. Il reclutamento che aveva visto un ottimo risultato l'anno scorso, con 81 professionisti che si avevano raggiunti con trasferimenti di asse superiori al figlio. Quest'anno ad aprile siamo a 30 inserimenti per un potenziale di circa 500 milioni, vedete che la provenienza è prevalentemente da banche italiane banche italiane sia segmento retail che private, una parte da private di banche straniere e una piccolissima parte da altre reti. Ribadiamo la nostra strategia, quella di crescere attraverso l'inserimento delle migliori professionalità presenti oggi sul sistema bancario che non trovano all'interno dei propri istituti di credito più quegli stimoli per poter continuare a crescere professionalmente, cosa che invece riteniamo Banca Generali possa fare per loro. Quindi comparato al 2013 siamo assolutamente in linea. Il potenziale del 2013 nei primi mesi era un po' più elevato, è giusto sottolinearlo, in particolare abbiamo inserito dei private bankers con degli asset probabili molto molto elevati. Quest'anno siamo un po' più nella norma, un po' più nelle medie che sono in linea con la nostra storia, anche con la seconda parte del 2013. Solo due tavole per inquadrare un po', ma soprattutto per ricordare, perché ne abbiamo già parlato in altre occasioni, quello che stiamo facendo per sostenere la nostra crescita. L'attenzione è tutta legata al mondo dello sviluppo sulla parte digitale e non solo. Come già anticipammo, daremo poi ampia disclosure quando saremo più vicini al rilascio di tutta la nostra nuova piattaforma, dal nostro nuovo sistema di advisor, che ci permetterà di essere ancora più, riteniamo, competitivi, attraenti nei confronti della clientela e dei professionisti che ci vorranno raggiungere. Quello che volevamo sottolineare è il nostro impegno a continuare a sviluppare questo segmento e naturalmente ad avere dei rilasci parziali che già abbiamo in qualche modo annunciato e che già stanno crescendo, già stanno accadendo mese dopo mese, quindi siamo molto attenti a continuare a crescere in questo modo. Continueremo sull'operatività annunciata l'anno scorso e quindi questo è semplicemente un risottolinearlo, siamo a pagina 24, ecco che continueremo a ricevere attraverso il reclutamento, attraverso la clientela esistente o attraverso la clientela segnalataci da clientela esistente soddisfatta, cresceremo con conti correnti, cresceremo con depositi amministrati, quindi nuova raccolta che verrà trasformata in prodotti gestiti con le modalità che conoscete nei nostri prodotti core, ai quali appunto si è aggiunto da pochi mesi anche BG Stile Vita. Grande volontà e grande attenzione alla crescita, grande attenzione al mantenimento e l'attenzione sui focus, al mantenimento di solidità patrimoniale, come già detto, attenzione anche a eventuali opportunità di M&A sul mercato italiano, riconfermiamo sul mercato italiano senza defocalizzarci su altri mercati e quindi una strategia che continua nel solco già tracciato negli anni e nei mesi precedenti, ma che pensiamo di continuare a implementare proprio per la grande qualità della rete, per la crescita dei servizi che stiamo dando alla nostra distribuzione. Io vi ringrazio e siamo assolutamente a vostra disposizione per ogni domanda. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Avrei tre domande. La prima è sul margine di interesse. Notavo che la parte core, ex LTRO, è addirittura cresciuta nel primo quarter rispetto al Q4. Probabilmente questo è anche legato ai volumi, vedendo la raccolta netta che avete fatto sui conti correnti nel primo trimestre. Mi chiedevo però lo spread, significa che insomma ha tenuto piuttosto bene. Che tipo di scadenza avete avuto nel trimestre in termini di bond e a che tassi state reinvestendo e che scadenze ci saranno nel secondo quarter? Questo potrebbe esserci d'aiuto. La seconda domanda è sulla BG Stile Libero. Durante l'ultima call ci avevate dato un'indicazione dei margini con però l'assunzione di un 30% in gestioni separate. Avete appena detto che fino adesso nel primo quarter ci sono andati solo un 10%, quindi chiedevo se poteva darci la marginalità per voi della Stile Libero alla luce di questa scarsa componente di gestioni separate. L'ultima domanda è sempre sull'M&A, qualche paletto in termini di prezzo, ovviamente dipenderà da un eventuale quale target se si troverà, ma avete delle threshold precise di quanto paghereste al massimo o è una cosa che andrà rivista sulla base dell'eventuale target che troverete? Grazie.
Ok, così tipo. Allora, rispondo alle seconda e terza domanda e poi Stefano risponde alla prima, che sicuramente ha qualche tema di dettaglio in più, così sta anche recuperando puntualmente nei suoi dati. Allora, di gestire libero abbiamo dato degli assunti, diciamo, erano delle stime e poi li avremmo un po' affinati. Chiaramente faccio la stessa affermazione, adesso ho dei dati che naturalmente siamo solo a due mesi dal lancio, poi affineremo ogni trimestre, anche proprio per mettere in condizione di mettere nei vostri modelli dei dati che siano i più veritieri possibile. Diciamo che ad oggi, quindi con questa composizione, su questi primi 300 milioni, l'ordine di grandezza è intorno all'1,30-1,35%, questo è il dato puntuale che abbiamo ricavato dalla nostra pianificazione e controllo. Giusto per darvi alcuni dati di comparazione, per molti sono noti, magari per qualcuno forse potrebbe essere un filo meno, per il mondo selection, quindi siamo nel mondo totalmente core, siamo nella grandezza dell'1,75-1,80, finito, e nel mondo di G-SICA siamo nell'ordine dell'1,15-1,20, nel mondo dei fondi dei terzi siamo nell'ordine di grandezza 0,65-0,70. Lo dico perché così sono tre dati di comparazione, per cui tenete conto che nelle nostre stime il mondo di Vigisteri Libero andrà ad affiancare, quindi non andrà a cannibalizzare, ma andrà ad affiancare quanto già facevamo in buona parte su Selection e SICAV. Se considerassimo, l'abbiamo anche fatto questo esercizio, un mix già esistente di Selection, SICAV e fondi dei terzi con le proporzioni che abbiamo nel portafoglio, non è casuale, non siamo distanti da quel dato 1,30-1,35, quindi è molto stabilizzante, innanzitutto per noi che abbiamo lanciato il prodotto, ma lo è assolutamente, quindi non corriamo rischi di nessun, per noi è molto importante qualsiasi quantità e qualsiasi dimensione di questo prodotto, considerando la nostra storia, quindi mettiamo insieme gli ultimi almeno 10 anni, non sarà sicuramente inferiore a livello di ricavo a livello di conto economico, quindi questo è un dato positivo. Più passeranno i mesi e i trimestri, saremo in grado ancora di essere più puntuali in questa discussione. Sull'M&A è chiaro che ci sono, al di là dei prezzi storici, ma come sempre poi vanno contestualizzati appunto negli anni in cui le operazioni sono state fatte, dipende molto se parliamo di un'acquisizione di una piccola media rete, i prezzi sono di un certo tipo, se parliamo di realtà bancarie lo sono in maniera diversa. Diciamo, noi reputiamo, voi lo sapete, un ordine di grandezza che è del 2,2-2,3. È chiaro che siamo ovviamente disponibili a spendere per acquisire una realtà in un'unica soluzione e senza poi tutta la complessità dei trasferimenti portafoglio o meno, siamo anche in grado di pagare qualche cosa di più, però non certo su delle cifre completamente così distanti da quello che è il nostro costo di crescita ordinario. Non so se ne può essere una risposta, dare un numero evidentemente, dire 2,5, 3 o 4 rispetto alle caratteristiche dell'operazione, però il nostro benchmark è quanto ci costa crescere per vie ordinarie, e per noi la crescita oggi per vie ordinarie è un'ora di grandezza che sta a 2,2, 2,3, poi c'è un po' di bonus per i manager che reclutano, però il costo come nostro benchmark, il nostro pensiero più o meno è un pochino quello.
Grazie.
Prego.
Sì, buongiorno. Allora, per il margine interesse la situazione è questa. Come è stato giustamente notato, il margine interesse del primo trimestre è calato di quasi 5 milioni rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, ma è sostanzialmente analogo, addirittura leggermente migliore per quanto riguarda l'ultimo quarter del 2013. Questo pur in presenza di un abbassamento dei tassi di interesse sui rinnovi. Questo è dovuto sostanzialmente a tre motivi. Il primo motivo, come è stato giustamente rilevato, è l'aumento dei volumi, che derivano sia dalla raccolta retail che dalla raccolta captive. E quindi parzialmente abbiamo compensato questa diminuzione con i volumi. Il secondo motivo è stato un aumento degli spread sulla parte degli impieghi crediti. E il terzo motivo è stata una diminuzione del costo della raccolta rispetto al 2013. Questi tre elementi quantitativi ci hanno consentito di diminuire l'impatto sul margine di interesse, su cui le nostre previsioni vedono una sostanziale stabilità. Noi pensiamo che questi fenomeni continueranno anche nei trimestri futuri, ma in ogni caso sostanzialmente è un trend che noi vediamo abbastanza bene. Come avete visto dai dati, ci manteniamo sempre in un orizzonte estremamente prudente, nel senso che abbiamo una duration dell'1,69 e una scadenza media di 2, per cui la nostra intenzione è quella di mantenere evidentemente un'estrema prudenza in un contesto di tassi che si sono ulteriormente abbassati anche nelle ultime settimane. E questo però, come ho detto prima, verrà compensato, riteniamo, da altri elementi di carattere quantitativo connessi all'espansione dei volumi.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Atanasio Pantarrotas di Kepler Cheuvreux. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, avevo tre domande. La prima riguarda i costi rimangono sotto controllo, non continuano a aumentare. Mi ricordo che l'ultima guidance che avevate dato è che i costi rimanevano flat in termini reali, con l'aumento di un po' di inflazione, intanto che le masse sarebbero state intorno ai 32-33 billion, visto che siamo vicini ormai a quel traguardo. Mi chiedevo se potete confermare questa guidance, cosa vi aspettate per i prossimi paio d'anni in termini di costi. Seconda domanda, volevo sapere il net inflow totale nelle SICAVs borghesi comprensivi della parte assicurativa nel trimestre o nei quattro mesi, non so che dato avete. E infine il tax rate, che è stato abbastanza alto, spiegato sicuramente come il trading più alto, però mi sembra comunque abbastanza alto rispetto al precedenti trimestri. Mi chiedevo se è stato cambiato qualcosa, per cui qual è la guidance del tax rate assumendo un trading income più normale nei prossimi trimestri. Grazie.
Okay, ti rispondo alla prima domanda, poi lascio a Stefano le altre due. È assolutamente vero che abbiamo dato anche tante passato come obiettivo 33 miliardi, il nostro break even, dove poi avremmo dovuto cominciare a reinvestire per gestire masse superiori. Diciamo che l'efficientamento della banca ci mette in condizioni di invece di guardare con grande serenità, quindi i nostri asset potranno crescere ancora in maniera significativa senza che ci siano degli interventi sui costi dovuti a questo. Detto in altre parole, tra l'utilizzo efficientato dell'outsourcing, tra le strutture, tra il fatto che questo risultato l'abbiamo fatto con numeri di persone inferiori rispetto a solo quando lo pensavamo qualche anno fa, ci mette solamente serenità, tant'è che oggi gli investimenti principali sono tutti in una direzione di essere pronti alle sfide future, quindi legate al mondo dell'online, della tecnologia. Quindi su questo siamo confidenti, non troverete sorprese sui costi dovute a gestire asset in prestito. Non so se era questa.
Sì, perfetto, grazie.
Ok, adesso risponde un attimo Stefano sul totale dei net inflows.
Sul totale dei net inflows dall'inizio dell'anno nelle SICA lussemburghesi sono sostanzialmente pervenuti circa 300 milioni. Larga Grazie. Parte concentrati sulla BG Selection, perché i lanci delle nuove SICAV fatte su BG SICAV sono stati praticamente a febbraio, quindi non abbiamo ancora risultato, ma ci attendiamo anche un'accelerazione sulla BG SICAV. Per quanto riguarda il tax rate, questo come è stato anticipato è dipeso un po' dalla marginalità e quindi dall'imponibile della componente lussemburghese rispetto a quella italiana. Chiaramente la lussemburghese ha visto una diminuzione dei ricavi connessi al dimezzamento delle commissioni di performance, mentre invece l'aumento dei ricavi da trading ha comportato evidentemente un aumento del peso della componente italiana. Quindi c'è stato sia l'aumento della componente italiana che la diminuzione di quella estera, che ha portato questo aumento di 6 punti percentuali dal 21 al 26% del tax income. A livello di guidance chiaramente dipenderà dall'evoluzione delle commissioni di performance in larga parte, che sono meno controllabili. Sostanzialmente riteniamo che a fine anno non credo che ci saranno differenze sostanziali rispetto a un tax rate intorno al 22-23%.
Grazie.
Per lo svolto appunto di un riequilibrio delle performance e del trading, che chiaramente questo trimestre ha pesato in maniera particolare, quindi in una situazione normalizzata.
Sì, certo.
Corretto.
La prossima domanda è da parte di Matteo Ghilotti di Equita. Prego.
Buongiorno. Avrei due domande sul. Su margine di interesse, innanzitutto, dunque, mi sembra di avere capito che nonostante abbiate venduto un bel po' di, diciamo così, di BTP con alte cedole, visto che avete realizzato 18 milioni di plusvalenza nel quarter, quindi nonostante abbiate realizzato queste plusvalenze, non vi aspettate che il margine di interesse scenda nei prossimi trimestri, quarter su quarter, che mi sembra... sarebbe un ottimo risultato. Mi aspettavo che un po' di impatto negativo ci fosse dal fatto di avere venduto i BTP con alte cedole, e mi chiedevo se nella vostra pianificazione nel 2015, anno in cui non c'è più il beneficio del LTRO, se diciamo che il margine di interesse va in modo abbastanza significativo sotto i 100 milioni, se questo vi sembra una bestemmia o se vi sembra un'ipotesi ragionevole. E la seconda cosa che volevo chiedere è sulle management fee, per quanto poco possa valere l'andamento trimestrale, che è sempre molto volatile. Volevo cercare di capire se c'è un motivo per cui la management fee media del primo quarter è in calo trimestre su trimestre, in leggero calo, ecco, oppure se è una cosa assolutamente, uno dice, non è inutile guardare il trimestre, o se c'è una qualche spiegazione che avete in mente. Grazie.
Sì, allora, per quanto riguarda il margine interesse, come ho detto prima, in realtà l'effetto tasso è molto forte, ed è stato molto forte soprattutto sulle scadenze sulle quali è posizionato il nostro portafoglio. Cioè, a marzo dell'anno scorso il triennale era all'1,92, adesso siamo all'1,06, questa quindi è la differenza. Però, come ho detto prima, siamo riusciti a compensarlo con altri elementi, in particolare i volumi. In secondo luogo l'aumento degli spread sui crediti, e terzo il costo della raccolta. Quindi è chiaro che sostanzialmente noi prevediamo una stabilità, chiaramente perderemo qualcosa, cioè rispetto a quello che è un andamento del primo trimestre, che è stato un andamento ancora buono. Sicuramente arriveremo non a ripeterlo in maniera lineare, però rispetto a quello che è il trend dei tassi, molto meno influenzato in termini di margine interesse, sarà molto meno influenzato, perché questi elementi lo compensano, diciamo, in maniera sostanziale. Per quanto riguarda il 2015, sotto i 100 milioni non è una bestemmia, ma è un dato numerico, chiaramente ci vengono meno 1,1 miliardi di LTRO con un tasso abbondantemente superiore al 3%, e di conseguenza abbiamo un book di titoli che si ridurrà praticamente di un quarto in condizioni normali.
E come abbiamo sempre detto, quella voce che per 3 anni ha fatto beneficiare tutti gli azionisti di circa 25 milioni in bottom line, come ho sempre cercato di dire, ci hanno dato un banco, ma ci hanno dato una password, e abbiamo prelevato 75 milioni in BCE senza neanche tanto faticare, facendo solo un atto di fiducia nel governativo italiano, viene meno. Però vedere, stiamo crescendo e stiamo crescendo in maniera significativa per dimensioni, abbiamo preso un'accelerazione negli ultimi 2 anni che è doppia rispetto solo al 2012, e questo, come abbiamo dichiarato, i 25 milioni in bottom line 2 anni fa, saranno, saranno compensati da core, da attività core, quindi questo è un po' quello che noi diciamo. Detto ciò, l'altro aspetto, adesso poi risponde tecnicamente sull'andamento della profittabilità, ma è vero che i tassi stanno scendendo, e quindi se guardiamo a compartimenti separati il nostro conto economico, guardiamo net interest income, diciamo è in riduzione, vero che lo sarà, anche se però l'avevo accennato nella risposta precedente, noi abbiamo sostituito vendendo i BTP, mandando a ricomprare scadenze analoghe, quindi abbiamo incassato le plusvalenze, abbiamo poi di nuovo dei tassi che non sono così distanti, chiaramente un po' meno, ma non sono così distanti. Però stavo dicendo sul tema delle performance che noi continueremo a compensarle, in quanto se è vero che i tassi stanno abbassando, ovviamente la clientela e i nostri promotori sono molto attenti a trovare il modo di sostituire l'investimento tipico in titolo di Stato governativo italiano con qualche cosa di più performante, quindi ci aspettiamo di avere un beneficio, quindi non sarà nella parte net interest income, ma sarà nella parte di crescita delle fees, quindi il nostro conto economico da questa situazione credo che ne potrà beneficiare in composizione degli asset.
Sì, per quanto riguarda la profittabilità, ed è un tema che mi aggancio con quanto è stato appena detto, a pagina 11 figura questa leggera riduzione dall'1,74 all'1,70. In realtà questa voce raggruppa una serie di voci sottostanti, raggruppa le commissioni di gestione, in cui in realtà il peso è aumentato, a fronte di una diminuzione, come è stato detto prima, del front a causa del mancato collocamento del bond strutturato nel primo trimestre e a causa del margine di interesse. La cosa interessante invece sono le vere commissioni ricorrenti, quelle che si vedono sostanzialmente, che avete avuto modo di vedere a pagina 6, che rispetto all'anno scorso, al primo trimestre dell'anno scorso, sono aumentate da 68,8 milioni a 81,8, cioè la parte ricorrente, le management fee sono incrementate quindi in un anno del 19%. Questo corrisponde esattamente a quella che è la nostra strategia in termini di prodotto e quindi di conto economico, sostituire la componente stabile dei ricavi, che ci dà ripetitività e ci dà stabilità, a altre componenti come possono essere le commissioni di performance piuttosto front, che sono una tantum o da noi non controllabili. Quindi in realtà noi puntiamo, come vedete, ad avere tassi alti di crescita su quanto riguarda le commissioni di gestione, in maniera da avere un controllo maggiore su quelli che sono i risultati del conto economico e ridurre quindi il peso delle componenti straordinarie o di quelle che noi non riusciamo a controllare. Quindi è vero che la marginalità ricorrente sembra diminuire dall'1,74 all'1,70, però qua include in questa marginalità front e margine di interesse, che in realtà appunto sono ricorrenti fino a, diciamo, un certo punto. Le vere e proprie ricorrenti su cui noi basiamo la nostra strategia commerciale e la nostra azione sono quelle che invece evidenziano rispetto all'anno scorso un incremento analogo periodo del 19%, e anche a fronte dell'ultimo trimestre dell'anno precedente evidenzia un aumento di quasi 3 milioni nel trimestre in valore assoluto.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Federico Salerno di MainFirst. Prego.
Sì, buongiorno, avrei due domande. La prima sull'M&A, mi chiedevo se c'è una taglia massima che avete in testa al di là del criterio del prezzo sulle masse in gestione, ed eventualmente quali sarebbero le forme di finanziamento preferite. La seconda è sul trading income, mi chiedevo qual è l'outlook per il resto dell'anno, cioè se il numero del trimestre è one off, non ripetibile, oppure se, come dire, prevedete di farne ancora nei prossimi trimestri eventualmente. E mi domandavo anche qual è il motivo per cui avete voluto, come dire, realizzare così tante plusvalenze adesso. Vi aspettate un incremento dei tassi di interesse oppure c'è dell'altro? Grazie.
Allora sulla seconda domanda, credo che come tutti, non previsioni siano abbastanza complicate. Adesso poi ci si potrebbe persino aggiungere un po' cosa potrebbe accadere a livello di elezioni, quindi vince il partito europeo, vince il partito contrario all'Europa, cosa potrebbe impattare questo sugli spread. Diciamo che noi abbiamo fatto una valutazione un pochino più realistica. Gli spread si erano ridotti in maniera molto rapida, dopo delle riduzioni già significative avevamo una certa marginalità all'interno del portafoglio e ci siamo interrogati se consolidarla o se comunque, guardando in termini prospettici, ulteriori restringimenti erano molto probabili. Abbiamo, forse abbiamo, non so, valutare se abbiamo avuto ragione ex post, considerato una stabilità nel tempo, quindi abbiamo incassato una parte di queste plusvalenze. Nel portafoglio c'è ancora marginalità, ma proprio per quello che sto dicendo, le nostre valutazioni saranno fatte di tipo tattico, quindi probabilmente potrebbe essere un one-off con 18 milioni di investimenti che potrebbero essere sostanzialmente arrotondati. Non c'è da parte nostra nessuna volontà di diventare dei traders che vanno a cercare per fare il nostro conto economico, è fatto in un altro modo. C'era questa occasione, l'abbiamo colta, l'abbiamo consolidata, questo è un po' il tema, senza andare a creare detrimento invece al net interest margin per i prossimi mesi e anni, questo anche per le dimensioni di quanto abbiamo fatto. Sull'M&A, come sempre, sul mercato italiano non è che ci siano di queste cose né di grandissime dimensioni né altro. Abbiamo sempre detto che guardiamo e guarderemo con attenzione operazioni di qualche piccola banca private o commerciale o qualche divisione di qualcuno che volesse disimpegnarsi nel settore o volesse fare scelte diverse. E quello è un po' il nostro segmento. Finanziamento non riteniamo poi che ci siano necessità di andare a chiederlo al mercato in termini di aumento di capitale, ma c'è la possibilità, per quello che abbiamo in mente noi, di finanziarsi o attraverso del debito, anche perché nella nostra testa non ci sono delle cifre così stravolgenti in maniera dimensionale, e avendo anche dell'excess capital potrebbe essere fatto anche in forma mista, senza impattare in maniera significativa sugli indicatori di capitale. Queste sono un po' le due vie, quindi escluderei un aumento di capitale, potrebbe essere una forma di debito, e anche qua stiamo guardando, perché ormai anche nel segmento del debito, visto che c'è molto appetito, quindi vediamo collocamenti fatti due volte, tre volte, quattro volte la richiesta rispetto all'emesso, quindi ci sono anche tutte le condizioni per farlo con facilità, quindi non saremo sereni in quella direzione senza chiedere agli azionisti di intervenire sotto forma di aumento di capitale.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è da parte di Guglielmo Manetti di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno. In realtà sono già state risposte quasi tutte le che avevo, me ne rimane una. Se avete un'indicazione di qual è stata la performance media del cliente nel primo trimestre, se c'è un benchmark che potete spendere. Grazie.
Dunque, sì, siamo sull'ordine di grandezza, se prendiamo il portafoglione di tutta la banca, siamo sull'ordine di grandezza vicino al 2, praticamente poco meno, poco più del 2%.
Ok, grazie.
La prossima domanda è da parte di Elena Perini di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno. Allora, io avevo due domande, una sulla raccolta netta e una sul recruiting. Allora, sulla raccolta netta, a fronte appunto del vostro nuovo target di 2 billion, mi stavo chiedendo se ci potevate dare magari qualche indicazione in più su quello che vi aspettate come potenziale mix, cioè se vi aspettate un incremento della componente gestita e eventualmente potenziali switch dall'amministrato. Per quanto riguarda il recruiting, ecco, di fatto sui reclutamenti year to date, sul calo del patrimonio che è stato portato rispetto al, così, allo stesso periodo dello scorso anno, ha inciso, come avete accennato anche voi, la componente private. Ecco, per il proseguo dell'anno, così, volevo un po' capire quello che vi aspettate. E poi volevo chiedere anche un follow up su una domanda che è stata fatta in precedenza, cioè sul discorso costi, perché non ho ben capito se di fatto è stata data una guidance sui costi per quanto riguarda quest'anno e i prossimi anni. Grazie.
Allora, i costi, praticamente confermiamo quello che stiamo dicendo, che siamo in grado di continuare a crescere a queste velocità, in queste dimensioni, mantenendo una crescita che sia legata un po' all'aspetto inflattivo, poi l'ora di grandezza del 2-3%, quindi quando andiamo a considerare un'inflazione reale, magari un po' meno di quella virgolettina ufficiale, però è quella che trovate questo semestre. La preoccupazione del collega prima era quella che, arrivate ormai a queste soglie dimensionali, ma perché l'abbiamo creata noi, e quindi una giusta perplessità, che questo potesse in qualche modo generare degli investimenti strutturali per poter reggere dimensioni maggiori, sia di patrimoni che magari di persone. E ho tranquillizzato sul fatto che non possiamo crescere ancora di parecchi miliardi senza bisogno di fare nessun investimento. Anzi, probabilmente grazie alla tecnologia, grazie proprio all'utilizzo, come dicevo prima, dell'outsourcing, probabilmente potremmo alzare l'asticella anche di parecchio in termini di masse, prima di poter pensare a doverci strutturare con persone e proprio diciamo sedi fisiche o quant'altro in maniera diversa. Quindi questo era un senso di tranquillità. Per quel che riguarda il mix, noi continueremo a crescere, diciamo che la strategia è la stessa dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 2 miliardi e 7 di gestito, adesso siamo a 900 milioni, io credo che si possa ipotizzare un ordine di grandezza tra i 2 miliardi, 2 miliardi e 2 miliardi, come sempre non ci piace parlo di gestito nuovo, no? Quindi siamo a 900 milioni, penso che alla fine aprile. Pensare di andare un intorno dei 2-2-3, noi di sotto a fine anno, tenendo conto che nella seconda parte dell'anno c'è il mese di agosto e il mese di dicembre, che ovviamente sono operativamente fanno ridurre il semestre, diventa un po' più corto. Io credo che un 2 miliardi 2, 2 miliardi e mezzo possa essere un target assolutamente nelle nostre corde, con un mix che è quello che avete già visto in questa prima parte dellanno, in tutto l'anno scorso, dove potrete trovare un po' di sostituzione tra selection e sicava con BG stile libero, però nella sostanza, in termini di profittabilità, diciamo che se è un tema anche da inserire tra i vostri algoritmi, starei serenamente con gli stessi livelli, gli stessi moltiplicatori dell'anno scorso. Questo sulla crescita. Sul reclutamento, diciamo che in un periodo comunque breve, a volte nel fare la valutazione degli AU potenziali, magari un gruppo, e in questo caso perfetta l'analisi, private, particolarmente rilevante per masse, inserito a febbraio o inserito a novembre, cambia, perché a febbraio sulle medie ha un impatto molto forte, a novembre viene chiaramente disperso in 11 mesi di attività. L'anno scorso abbiamo avuto l'abilità, la fortuna, la coincidenza di avere dei reclutamenti private molto pesanti potenzialmente nella primissima parte dell'anno. Quest'anno non è accaduto, numericamente stiamo andando molto bene, diciamo che al momento abbiamo delle buonissime trattative in corso che, se si confermassero, ci rendono fiduciosi di realizzare gli obiettivi che abbiamo tranquillamente dato, che è un ordine di grandezza delle 60-65 unità, con le dimensioni che si possono avvicinare per potenziale a quelli dell'anno scorso.
Perfetto, grazie.
Grazie.
Dottor Motta, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Benissimo, grazie a tutti per la partecipazione. Naturalmente, se avete altre domande, siamo a disposizione. Nel frattempo, auguriamo un buon pomeriggio.
Grazie, buon lavoro a tutti.
Buon lavoro.
Grazie.